Parrocchia di Santo Stefano in Dongo, omelia di Don Stefano Gobbi, nella celebrazione del suo 40° di sacerdozio, il 26 dicembre 2004.
Sia lodato Gesù Cristo. Ringrazio l'arciprete Don Angelo che mi ha preparato questa festa giubilare e anche per il suo articolo molto bello scritto sul periodico della comunità di Dongo. Ringrazio i sacerdoti concelebranti, il sindaco con le autorità comunali, specialmente la scuola Cantorum, che la sento con molta gioia, mi riporta quasi al giorno della mia prima messa e tutti voi e ciascuno di voi. La gioia proprio di sentirvi appartenente alla famiglia vostra, nostra, parrocchiale, a questo paese di Dongo che io amo tanto. Veramente dovrebbe essere questo il mio 50°, perché io sarei dovuto diventare sacerdote nel 1954 e sono partito da Dongo 11 anni, quindi il rapporto che mi lega al paese è quello che lega coloro che sono costretti a vivere lontani dalla propria terra, da cui traggono le radici, è un po' quello degli emigranti, che sono lontani dalla propria terra e pertanto sono uniti ad essa con due sentimenti, anzitutto con i ricordi e con la nostalgia. I miei ricordi di Dongo si limitano all'infanzia, perché io ho vissuto qui solo i 10 anni della mia infanzia. E devo dirvi che era un Dongo che ora non c'è più. Un Dongo che ora non c'è più. Pensate che dalla mia casa di Campiedi, per arrivare alla strada provinciale davanti al santuario, c'erano forse due o tre case, se no era una sola distesa di prati e di vigneti. E c'era una strada che era di terra sterrata e quella bisognava percorrere ogni giorno per andare alle scuole. E mi ricordo che la si percorreva con gli zoccoli, portando gli zoccoli perché le scarpe si mettevano solo la domenica, non bisognava consumarla. Ma poi mi ricordo che d'inverno, specialmente quella strada sterrata, quando cadeva tanta neve, non come oggi, che è un po' di neve bagnata, ma veniva anche mezzo metro di neve, e allora quella strada diventava un sentiero, fatto da orbe di chi passava prima che ghiacciavano, e noi si andava con gli zoccoli in mezzo a questo sentiero intorno tanta neve, un paesaggio incantato, con un silenzio rotto solo da qualche soffice di neve che scendeva dagli alberi o da qualche passero che passava cinguettando cercando un po' di cibo. Era come un paese incantato. E poi quando arrivava il primo sole, dalla primavera ecco che i prati si ricoprivano tutti dei fiori bianchi, bucaneve, e poi dalle siepi cominciavano a spuntare le primule, le viole, e poi addensandosi sempre più dalla primavera, ecco che tutte le piante si ricoprivano di gemme, queste gemme si aprivano, e col fiore che cresceva nei campi, con le gemme che si aprivano sulle piante, i vigneti davano i loro racimoli, cominciava tutto a rifiorire, finché poi la primavera avanzata era tutto un giardino di fiori, di piante. Era come vivere in un paese incantato, questo paese che ormai non c'è più, che quelli che hanno la mia età portano nel ricordo perché hanno vissuto la mia stessa infanzia. Però questa mia infanzia si apriva quasi in sintonia con l'aprirsi e il cambiamento delle stagioni e respiravamo con la natura che ci circondava. A 11 anni lasciai Dongo per andare al collegio seravico dei frati per intraprendere la mia strada verso il sacerdozio. E E vi devo dire che allora vennero interrotti i miei rapporti perché non si poteva più venire a casa. Sono tornato dunque per il 25esimo dei miei genitori, in qualche altra occasione, e poi avrei dovuto ritornare nel 1954 perché ormai avevo terminato tutti gli studi, ero pronto per la prima messa. Si erano già fatte le immagini, tutti aspettavano. E poi circostanze un po' ancora oggi misteriose fecero sì che io uscissi e poi lasciai lo stato clericale e stetti 10 anni fuori, cercai un lavoro che trovai in una direzione di assicurazione Milano in piazza San Paolo. Lì divenni impiegato anche capufficio e mi stradavo sulla strada provando tutte le difficoltà e i problemi che provavo. Nello stesso tempo forse mi immaturavo sempre più a un modo di vita più concreto, più vissuto, più consapevole dei vostri stress e problemi. E quando in questi 10 anni ancora fiorì in me questa vocazione e poi entrai nella Compagnia di San Paolo a Roma, mi preparai e il 19 dicembre del 64 dalla Basilica dei Santuari Laterali venne ordinato sacerdote dal vicario del Papa, allora Cardinal Tragna. E poi qui, 40 anni fa, 26 dicembre 1964, la prima messa. Mi ricordo ancora la processione che ho fatto dalla casa fin qui e poi celebravo, non c'era questo altare, celebravo là, non era permessa ancora la celebrazione. Ero io col diacono e sul diacono col parroco, Don Pietro Lanfranconi, che era lì, mi ricordo, con una cappamagna rossa, fiammeggiante. A proposito, Don Angelo, tu mai visto in cappamagna? Come va? Non mai visto in cappamagna? Rossa, fiammeggiante, la mia prima messa. E poi, guardate, qualche anno di viceparroco a Roma, ero professore in un liceo a Milano, e poi un'esperienza che ha dato un po' il cambiamento a tutta la mia vita sacerdotale. Infatti, la ebbi proprio come l'ispirazione di fondare un movimento sacerdotale mariano. Guardate, presentare Maria nel suo rapporto materno che ha con noi, non tanto fatta di devozioni esterne, nell'articolo dice Don Angelo, fatta di processioni, di manifestazioni esterne, neppure fatta di mediazioni che oggi sono così, vorrei dire, numerose, diventano un po' di moda, attraverso il correre dietro a questo, quest'altro veggente, che oggi crescono proprio come crescono i funghi. Mediazioni pericolose perché non sappiamo quanto siano autentiche e quanto siano serie, mediazioni che in un certo qual modo possono anche diventare alienanti, perché la vera devozione della Madonna è riscoprire il suo rapporto materno che ha verso ciascuno di noi, un rapporto di maternità spirituale che va colto dalla vita di ciascuno, accoglierla come madre perché sia di aiuto a svilupparci bene nella nostra vita spirituale. Per i fedeli questa consacrazione al cuore immacolato, questo accogliere Maria nella propria vita è un aiuto potente ad essere fedeli alle promesse del battesimo nel mondo secolarizzato e pagano in cui noi viviamo. E per noi sacerdoti un aiuto potente a rispondere alla nostra vera vocazione affinché possiamo realizzare il sacerdozio secondo il disegno di Cristo e secondo non tanti altri modelli che vengono di moda, ma come tutte le mode sono passeggeri e inconsistenti. E allora lo stupore vede che questo movimento, carissimi, si è diffuso in una maniera straordinaria in tutto il mondo, in tutti i continenti, e così io fui chiamato in tutte le parti per presiedere gli incontri, quello che noi chiamavamo i cenacoli di preghiera in ogni parte del mondo. E lì sottolineo il fatto che diceva anche Don Angelo, questi incontri li ho fatti nelle parrocchie, nelle cattedrali, nei più grandi santuari, ma come per esempio in Brasile anche negli stadi a Cuiabá, negli stadi dove giocano le partite internazionali. E quindi vedete, questo espandersi ha portato veramente a una rinnovata devozione alla Madonna, rinnovata non nel senso proprio, nel senso a cui il Concilio allude quando dice che la nostra devozione non deve essere tanto formata sul sentimento, tanto meno sentimentalismo, ma sulla imitazione che ci porta a rivivere le sue virtù. La prima volta che uscivo nel 1977 dall'Europa per il primo volo che facevo in Messico, in Guatemala, in Argentina, in Brasile, poi a Marche in Canada, per curiosità ho voluto scrivere la data, il volo e la destinazione dei voli che uno stava andando. Nel 2000 hanno fatto uscire un opuscoletto in cui sono precisato per 1000 voli che io ho fatto in ogni parte del mondo, in ogni continente. E adesso che siamo alla fine del 2004, questi voli sono diventati 1250. Pensate voi, se avete fatto qualche volo, ripetetelo per 1250. Allora cosa volete? Il mio ministero è stato un girosfero, perché ho fatto tante volte tutta l'America, l'Asia, l'Oceania, 3 volte in Australia, la Nuova Zelanda, in Sud Africa, è stato sempre un girare. Dove Angelo mi ha chiamato il vagabondo della Madonna, io quando vado in giro dico sempre che sono lo zingaro. Lo zingaro perché la mia missione è di girare sempre. Io credo che se il Signore mi perdona ogni giorno di purgatorio che devo fare, per ogni letto differente in cui ho dovuto dormire, forse ce la faccio per andare subito in paradiso. In questo mio girare, dopo 40 anni approdo qui a Roma, a cui sono sempre approdato con tanta nostalgia, perché quanto più ci si allontana dalla terra natale, tanto più cresce questa nostalgia. Questa nostalgia che io ho cercato di soddisfare venendo tutti gli anni a Santo Stefano. E da allora oggi anche ricordo che la vostra festa è la festa parrocchiale, Santo Stefano. Siamo fortunati, abbiamo un grandissimo patrono. Santo Stefano io me lo immagino sempre giovane. L'ultimo grado della gerarchia non era vescovo, non era prete, era diacono, l'ultimo grado. Però è quel diaconato che gli consentiva di mettersi al servizio, di servire. Giovane, entusiasta, pronto nel servizio, trovava la sua gioia nel servizio, che era servizio coraggioso alla parola di Dio, quando di fronte al Sinedrio li rimproverava: testardi, teste dure, cuori duri, che resistete sempre alla forza dello Spirito. E poi serviva anche i poveri. Questo servizio la priva alla gioia. E anche guardate nel momento del martirio, avete sentito, a un certo punto lui era in ginocchio, prega per i suoi persecutori, lui con gli occhi vede i cieli aperti, vede il Signore alla destra del Padre, ma chi li sta uccidendo con le pietre non vede i cieli aperti, vede il suo volto. E il suo volto, avete sentito, sembrava quello di un angelo, contento, gioioso, anche nel morire, perdona nel morire. È proprio vero che la gioia trasfigura anche la sofferenza. Ecco, l'avendolo patrono della vostra comunità, io penso che la vostra comunità deve essere una comunità in cammino, sì, come dice il vostro bollettino parrocchiale, ma che camminate nella gioia. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Camminate nella gioia se la comunità diventa capace di servire, diventa servizio, di solidarietà. Se da comunità diventa comunione, allora è una comunione che cammina nella gioia. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Carissimi donghesi, avete un privilegio. In questo cammino che percorrete, a un certo punto voi vi incontrate con una madre. Ricordate che il santuario della Madonna delle Lacrime ha un profondo significato, sì, per tutta la comunità di Dongo. Questa Madonna delle Lacrime che è stata la stella della mia vita, mi è nata la mia vocazione, lei mi ha aiutato a percorrere tutto il cammino fino qui. Ma guardandola insieme oggi, cerchiamola di vederla insieme. Se voi la guardate bene, vedete che il suo volto non colpisce per la bellezza, ma colpisce per la sua maternità. È l'espressione viva della maternità. Quindi è un viso un po' preoccupato, un viso, diciamo, addolorato, con degli occhi che hanno pianto Madonna delle Lacrime. Ma poi, se lo guardo bene, vedo che questa Madonna delle Lacrime diventa anche l'icona di tutta la mia vita sacerdotale. Perché lei tiene in braccio un bambino, e se guardate questo bambino, se lo guardate bene, è un bambino paffutello, sorridente, con gli occhi biondi, è un bambino contento. Ecco, diventa l'icona della mia vita perché anch'io ho voluto mettermi fra le sue braccia così, come un bambino di 2 mesi che si lascia portare da lei. Ho portato sulle sue braccia, non soltanto si cammina nella gioia alla casa del Signore, si vola con lei. Col corpo volando su tutti i voli di questo mondo, come ho fatto io, ma con l'anima volando verso la casa del Padre, verso il paradiso portato da lei. Se voi, comunità in cammino, sulla vostra strada l'accogliete come madre e vi affidate a lei, proprio come questo bambino che porta fra le braccia si affida, anche voi potrete sempre avere il volto sorridente e contento. Lei vi porta, il suo volto è triste e qualche volta può anche versare lacrime, ma ricordate che se la madre piange è solo perché voi possiate sorridere. Perché voi possiate sorridere. E con lei nel cammino, andando con gioia alla casa del Signore, avremo quello che Don Angelo dice nel suo articolo. Avremo la gioia finale di vederla sulle porte del paradiso che ci accoglie con le sue braccia paterne e misericordiose. Allora mi sia dato finire questa breve riflessione sulla mia vita con lo stesso canto con cui ho terminato l'omelia 40 anni fa, nel giorno della mia prima messa. Il canto della madre, il canto nostro, il canto che con gioia cantiamo nel tempo, ma sarà anche il canto per l'eternità. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Grandi cose ha compiuto in me l'Onnipotente, santo il suo nome. Con il suo braccio ha compiuto un prodigio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. I poveri ha ricolmati di beni, i ricchi ha rimandato buone volte, ha deposto i potenti dal trono, ha innalzato gli umili, i poveri, i piccoli. Camminiamo tra le sue braccia di una madre che piange, perché possiamo sorridere, perché la sua misericordia va di generazione in generazione fino alla fine dei secoli. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.